Oggi pomeriggio ci soffermeremo sul capitolo 36, i versetti 16-33. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Come l'impurità delle mestruazioni è stata la loro condotta davanti a me. Perciò ho riversato su di loro la mia ira, per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia la casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra, vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le vostre impurità. chiamerò il grano e lo moltiplicherò, e non vi manderò più la carestia. Moltiplicherò i frutti degli alberi e il prodotto dei campi, perché non soffriate più la vergogna della fame tra le nazioni. Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni, che non erano buone, e proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e i vostri abomini. Non per riguardo a voi io agisco, oracolo del Signore Dio, sappiatelo bene. Vergognatevi e arrossite della vostra condotta, o casa di Israele. Così dice il Signore Dio: quando vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità, vi farò riabitare le vostre città e le vostre rovine saranno ricostruite. Anche in questo caso, poi nella vostra lettura completerete il capitolo. Occorre rapidamente riprendere i passaggi del percorso che abbiamo fatto, ed è opportuno perché ogni testo va collocato nel suo contesto. Abbiamo visto la vocazione profetica di Ezechiele, la sua vocazione di essere sentinella, abbiamo visto la denuncia dell'idolatria, abbiamo visto la denuncia della perdita della nuzialità, abbiamo visto il fallimento educativo che ha generato la superficialità dei pastori che hanno pensato a se stessi e non al gregge. Già nell'ultimo testo, oltre alla denuncia dei pastori, cominciava la parte di ricostruzione, perché dopo aver denunciato il male, Ezechiele, ispirato da Dio, annuncia che Dio prenderà in mano il suo popolo, sarà lui il pastore, e come pastore ricondurrà il suo popolo nella sua terra. Quindi c'è un orizzonte di speranza, un ritorno a casa. L'esilio non è una condizione definitiva, Dio intravede un nuovo esodo che sarà un ritorno a casa per questo piccolo gregge. Ed è paradossale, perché se leggessimo tutto il testo, in alcuni passaggi si capisce che quelli che erano rimasti a Gerusalemme pensavano di essere il resto. Dicevano: vabbè, quelli sono stati deportati, si sono persi, continuiamo noi Israele. Loro pensavano che era la radice che sarebbe rimasta. In realtà, dopo la devastazione, è il piccolo gregge degli esiliati che torna a dar vita a Gerusalemme, no? È sempre la politica di un piccolo resto con il quale si ricostruisce il tutto. Nel capitolo 36, che abbiamo letto poc'anzi, e quello che leggeremo domani, il 37, prevale la pars construens, prevale il progetto di Dio, quello che Dio intende fare. La diagnosi dei problemi è facile, più difficile ricostruire. Qual è il progetto pastorale di Dio? Visto che Dio come pastore ha preso in mano il suo popolo, che cosa ha in mente di fare? E il brano di oggi, attraverso la metafora del cuore nuovo, dello spirito nuovo, dice quello che Dio intende fare. Dio intende ricostruire fisicamente, istituzionalmente il popolo, ma ancor più spiritualmente. Il popolo va ricostruito spiritualmente, il popolo ha bisogno di un cuore nuovo, di uno spirito nuovo. Entriamo nel testo con alcune sottolineature. Innanzitutto, nel versetto 16 si dice una cosa importante, cioè che il popolo di Israele, prima di andare in esilio, aveva già reso impura la terra. Non è tanto la devastazione dei babilonesi che ha rovinato la terra, l'aveva già rovinata Israele, e l'aveva rovinata con la sua condotta. L'idolatria e la violenza aveva reso impura la terra. Questa espressione è molto forte, però è in fondo quello che sappiamo dalla catechesi, dagli studi. Il peccato ha una valenza teologica, antropologica, cosmologica. Il peccato inquina la terra, il peccato opacizza l'ambiente umano, e questo è avvenuto per Israele. Quindi prima ancora di arrivare i babilonesi a distruggere tutto, il giardino, la terra promessa, era già rovinato dalla condotta immorale della gente di Israele. Tutto questo ha prodotto la reazione di Dio, ma ha prodotto anche l'esilio. Gli israeliti sono stati scacciati fuori dal loro paese. Quest'ultimo esito, il fatto che Israele abbia dovuto nell'esilio abbandonare la sua terra, non è solamente una figuraccia di Israele, un popolo costretto a lasciare tutto quello che ha, ma è anche una figuraccia per Dio. Dio perde la faccia, perché i popoli dicono: come mai il popolo di Dio viene scacciato dal suo paese? Come mai Dio non difende il suo popolo? Che è successo? L'esilio dunque non è solamente la profanazione di Israele, è la profanazione del volto di Dio stesso. Dio fa una figuraccia in questo evento. Allora Dio intende reagire. Per amore del suo nome Dio intende reagire. E che cosa intende fare Dio? Il nome di Dio che è stato profanato sarà santificato. È paradossale l'agire di Dio. Dio risponderà alla profanazione del suo nome con la santificazione del suo nome. Egli intende mostrare la sua santità nel suo popolo davanti agli occhi dei popoli. Questa espressione è molto importante, no? Il versetto 23: santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, quando mostrerò la mia santità in voi. Il nome di Dio è santificato quando questa santità si mostra nel suo popolo. Pensate all'agire paradossale di Dio, no? Dio è stato ricacciato fuori da Israele, il suo nome è stato profanato. Dio risponderà con la santificazione del suo nome all'impurità, al peccato. Queste parole sono molto importanti perché spiegano anche le parole del Padre nostro. Sia santificato il tuo nome significa, se la Bibbia si interpreta con la Bibbia, questo significa. Significa: mostra la tua santità in noi. Il nome di Dio è santificato quando la santità di Dio si mostra nel suo popolo. Significa: santificaci, fa mostrare, risplendere la tua santità in noi. E come farà Dio a mostrare la sua santità in questo popolo infedele? Lo trasformerà. Dovrà intervenire salvificamente e trasformare questo popolo. Vi aspergerò con acqua pura, sarete purificati, vi purificherò da tutte le vostre impurità e dai vostri, vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Questo linguaggio, aspersione, purificazione, è molto familiare a Ezechiele, non scordiamoci, Ezechiele è un prete. Aspersione, purificazione, questo linguaggio liturgico gli è familiare. Dio cambierà il suo popolo, come lo cambierà? Attraverso due operazioni. Gli darà un cuore nuovo e uno spirito nuovo. Non basta per cambiare la sorte di Israele e riportarlo a casa, ricostruire le città, ricostruire fisicamente un popolo, si può fare. Ma la cosa più impegnativa è ricostruire spiritualmente un popolo. Perché le istituzioni cambiano quando cambiano le persone, se no è inutile, non c'è verso. E Dio intende cambiare le persone, il cuore nuovo è una coscienza rinnovata. Lo spirito nuovo significa una nuova ruach, una nuova vita. Queste parole che sono presenti nel testo, sub contrario, dicono la potenza devastatrice del peccato. Perché se dopo l'idolatria devi cambiare il cuore, se dopo l'idolatria hai bisogno di un ossigeno rinnovato per vivere, significa che il peccato ti rovina il cuore, te lo fa diventare di pietra, dopo è inutilizzabile. E quindi che il peccato è una cosa seria. In tempi come questi, in cui il senso del peccato si va perdendo, dovremmo ricordarcelo questo. Il peccato serio, in quanto disobbedienza consapevole alla volontà di Dio, l'idolatria, ti rende il cuore inservibile, perché non dice Dio cambierò le valvole, ti curerò l'aritmia. No, proprio bisogna cambiare, bisogna fare un trapianto. È reso inservibile il cuore dell'uomo dal peccato. Lo devi proprio cambiare. Dio darà un cuore nuovo, cioè una coscienza nuova e uno spirito nuovo, capace di far osservare le leggi e la volontà di Dio e mettere in pratica le norme. Lo spirito abilita alla fedeltà. Non si tratta solo di sapere la volontà di Dio, si tratta anche di essere aiutati a realizzarla. Lo Spirito Santo, in questo caso lo Spirito, è il principio di una rinnovata fedeltà. Lo Spirito è il pedagogo che abilita alla fedeltà. L'aiuto di Dio dunque è un aiuto complesso. Quello che Dio intende fare con questo popolo è ricostruirlo fisicamente, riportarlo a casa, ma anche interiormente. E Dio si prenderà cura integralmente di questo popolo, perché provvederà che questo popolo anche abbia da mangiare, abbia la forza e gli strumenti, le energie che servono. Le immagini usate sono molto belle. Vi segnalo quello che si dice nel versetto 29, no? Dice, io chiamerò il grano e lo moltiplicherò. Chiamerò il grano. La germinazione del grano è presentata come una vocazione divina. Dio che chiama il grano, dal nulla lo fa esistere. È proprio bella questa immagine, no? Ci fa recuperare un senso anche di stupore, di ogni filo d'erba. Alla fin fine, ogni filo d'erba ha una struttura vocazionale. Tutto è chiamato all'esistenza. Il grano viene chiamato da Dio e moltiplicato da Lui. Perché il popolo non soffra più la vergogna della fame. Anche questa espressione andrebbe sottolineata. La fame è una vergogna. Pure Dio la considera una vergogna, la fame. Agli occhi di Dio, vedere la gente che muore di fame è una cosa vergognosa. Ed è vergognoso per chi ha tanto rispetto a chi non ha nulla, sicuramente. E nel versetto 31 c'è un'altra cosa che va sottolineata, che è in linea con quello che ci siamo già detti questi giorni, no? Quando Israele sarà riportato a casa, ricostruito fisicamente, spiritualmente, quando tutto questo sarà avvenuto, gratis, perché non so se vi siete accorti, Israele non parla mai. Non è che Israele è andato da Dio, abbiamo sbagliato, ci siamo resi conto, abbiamo riconosciuto le nostre colpe, niente. È tutto iniziativa gratuita di Dio. Dio non ha aspettato che Israele riconoscesse le sue colpe. Tutto questo attende la firma del consenso informato. Se Israele dovesse dire no, no, il trapianto di cuore, non lo voglio, non se ne fa niente. È quasi ingenuo Dio, no? Prospetta tutto un itinerario e l'altro può dire no, grazie. Manca proprio l'altra parte. Tutto è grazia, tutto è iniziativa di Dio, ha fatto tutto. E Dio dice, quando sarà tutto ricostruito, tutto gratis per iniziativa sua, allora vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre azioni che non erano buone, proverete disgusto di voi stessi per le vostre iniquità e i vostri abomini. Ancora una volta lo schema è peccato, impurità, perdono gratuito, vergogna e cambiamento. Nello schema di Ezechiele c'è una prospettiva un po' diversa da quella a cui siamo abituati. Noi siamo abituati, lo dicevamo, no? Siamo abituati, peccato, pentimento, vergogna, perdono. In Ezechiele c'è invece il peccato, il perdono gratuito e quindi la vergogna. L'idea di fondo di Ezechiele è questa, no? Tu capisci il tuo peccato e decidi di convertirti solo dopo che la misericordia di Dio ti ha dato quello che avevi perso. Cioè la misericordia di Dio è l'ambiente vitale della conversione vera. Questa è una cosa meravigliosa, è veramente, cioè il figlior prodigo si è reso conto, ha cominciato il suo percorso di conversione dopo che è stato rivestito della sua filialità perduta. Dopo che Dio l'ha rivestito, ha capito che cosa aveva perso. E lì comincia tutto il cambiamento, il desiderio di essere migliore. Lo schema a cui noi siamo abituati è vero, corrisponde alla storia della salvezza, non c'è dubbio, però il rischio è quello di un "dout des", no? Sbagli, se non ti penti non c'è perdono. In realtà nella nostra vicenda personale sperimentiamo spesso il contrario, gli errori, il perdono senza condizioni di Dio e quindi il cambiamento, la conversione. Non sono alternative le due prospettive, si potrebbero integrare, forse potrebbero ingenerare anche tanti cambiamenti pastorali, no? Tutte le discussioni, attrizione, contrizione, vi ricordate? In epoca moderna quante distinzioni, probabilmente servono a poco. Proverete disgusto di voi stessi per le vostre azioni. Nel testo più di una volta si distinguono le azioni sbagliate dalla condotta sbagliata. Non è la stessa cosa sul piano della responsabilità, un episodio e uno stile. Davanti a Dio contano le cose, le azioni, ma anche la condotta. La condotta dice una disposizione fondamentale, qualcosa di radicato. L'azione è un episodio, sebbene anch'essa genera responsabilità, ma non sono sovrapponibili gli stili e gli episodi, non sono la stessa cosa. E il profeta evidenzia la distanza che esiste tra queste due realtà. Per Ezechiele dunque la vergogna ha una valenza positiva, è la chiave della conversione. La vergogna è la chiave della conversione. Quando ti rendi conto di come eri prima di essere perdonato da Dio, di come eri diventato. E l'ultima cosa che vorrei aggiungere riguarda il versetto 28, mancato di sottolinearlo, dove il sogno di Dio viene ribadito, no? Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Questo è un motivo continuo che ritorna nella storia della salvezza, nella scrittura, questa mutua appartenenza tra Dio e il popolo. Questo è il sogno di Dio, questo sogno nuziale che Dio ha. Vi ricordate ieri, no? Diventasti mia. Questa mutua appartenenza tra Dio e il popolo è il sogno di Dio sull'umanità. Alcune ipotesi o piste per l'attualizzazione. La prima, la potenza devastatrice del peccato. Il peccato rende impura la terra, il peccato rende i cuori di pietra, il peccato toglie il respiro vitale. Seconda cosa, il popolo di Dio che fa fare una figuraccia a Dio. Io penso che questo continui nella storia della salvezza. Ogni tanto con le nostre infedeltà facciamo fare una figuraccia a Dio che ci ha scelti. Facciamo fare una figuraccia a Dio che ci ha consegnato una grande fiducia, ha riposto in noi una grande fiducia. Penso che purtroppo questa cosa continui nella storia. Un'altra cosa è la santità. Così come è descritta, sebbene in modo incidentale, non c'è un trattato sulla santità, però in modo incidentale il testo descrive la santità come un dono di grazia. È Dio che fa santi, manifestando in mezzo alla vita del suo popolo la sua santità. Quindi la santità è epifania della stessa santità di Dio che si vede nelle persone. Dovremmo ricordarcelo questo, perché il Padre nostro lo diciamo molte volte al giorno e molte volte gli diciamo sia santificato il tuo nome. Significa manifesta la tua santità in noi. Non è qualcosa che dobbiamo fare noi, è qualcosa che Lui deve fare. Venga il tuo regno, significa avvicina il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, significa compi la tua volontà. Sia santificato il tuo nome, significa manifesta la tua santità in noi. Sono cose che Dio deve fare. Noi chiediamo che le faccia Lui, però non c'è dubbio che nel momento stesso in cui chiedi a Dio delle cose non puoi agire in difformità. Se dici a Dio compi la tua volontà e tu ne fai un'altra, è chiaro che vai in difformità rispetto a quello che chiedi. Se tu dici avvicina il tuo regno, e con il regno di Dio il nostro modo di vivere, di pensare, non ha niente a che fare, c'è un cortocircuito tra ciò che chiediamo e ciò che viviamo. Se chiedi a Dio manifesta la tua santità in noi e tu un vissuto che con la santità di Dio non ha niente a che fare, è chiaro che c'è un cortocircuito. Quella preghiera è una preghiera impegnativa, per questo diciamo, osiamo dire, è un impegno. Però è bello, la santità è lo splendore, la visibilità della stessa santità di Dio nella vita delle persone. I santi sono un'epifania dello splendore della santità di Dio, sono una cosa molto importante. E l'altra cosa che va sottolineata è quasi la progressività della ricostruzione di un popolo. Cioè Dio ha bisogno quasi di tempi per ricostruire il suo popolo. Lo deve ricostruire fisicamente e lo deve ricostruire spiritualmente. Non è una cosa da poco ricostruire un popolo, ricostruire una comunità, ce lo dobbiamo ricordare. Perché non di rado accade che ci sono affidate comunità da ricostruire e la tentazione dei risultati immediati, delle soluzioni a breve corso, l'abbiamo un po' tutti, no? Ci vuole tempo. Ricostruire fisicamente, spiritualmente una comunità è una cosa impegnativa, lo è per Dio, figuriamoci se non lo è per noi. E comunque le comunità si ricostruiscono attraverso la ricostruzione interiore delle persone. E ricostruendo le coscienze, ricostruendo il cammino spirituale delle persone, che si ricostruiscono le comunità. Questo desiderio di Dio di mettere un cuore nuovo e uno spirito nuovo dice sostanzialmente che la potenza devastatrice del male l'abbiamo evidenziata, ma dice anche che per ricostruire la vita di una comunità e la vita delle persone non basta lavorare sulla periferia. Per cambiare le persone e le istituzioni non bastano i propositi, è necessario cambiare il cuore. Per cambiare le istituzioni bisogna cambiare le persone. Per cambiare le persone bisogna cambiare le coscienze, non la periferia. Perché se la coscienza non cambia, il cuore non cambia, gli impegni sono come post-it attaccati. Dopo un poco la colla si secca e si perde tutto. Per cambiare le persone bisogna cambiare il cuore. Bisogna permettere a Dio di cambiare il cuore. E questa è la grande sfida di cambiamento. L'altra cosa che andrebbe sottolineato è il ruolo dello Spirito. Nella pienezza della rivelazione neotestamentaria sappiamo che lo Spirito Santo è lo Spirito che rende possibile la fedeltà a Dio, è lo Spirito che rende possibile il pieno adempimento della volontà divina. Senza lo Spirito Santo non c'è fedeltà né morale né spirituale. Io penso che questo sia uno dei grandi tradimenti che abbiamo fatto, soprattutto in età moderna, nella morale cattolica, no? Quello di dimenticare lo Spirito Santo, come se si potesse vivere la fedeltà a Dio senza lo Spirito Santo, no? Il vertice della morale cattolica, secondo San Tommaso, è il De Lege Nova, lo Spirito Santo, quello è il punto più alto della morale. Decapitato il De Lege Nova, si è perso tutto. Non è possibile la fedeltà morale senza lo Spirito Santo. Si riduce la fedeltà a un fatto ascetico e sappiamo che è perdente sin dall'inizio. Occorre recuperare il primato dello spirito nella vita morale e spirituale come sorgente autentica della fedeltà. Un'ultima cosa importante, una penultima cosa importante, mi pare questo chiamare il grano, questa immagine. Qualche giorno fa avevo riletto tutto, mi si è piantata nella testa, chiamare il grano, questa idea. Per noi il grano che spunta nei campi è un fatto quasi scontato, no? Recuperare la dimensione teologica di questo grano che vocazionalmente cresce, delle cose che esistono, recuperare la portata vocazionale di tutto quello che esiste. Il grano è chiamato all'esistenza, no? Nella notte di Pasqua leggiamo un brano profetico in cui le stelle sono chiamate per nome e brillano, ma pure i fiori, pure il grano viene chiamato con una vocazione. Penso che questo ci farebbe diventare pure più rispettosi del creato se ne riconoscessimo la natura vocazionale. E l'altra cosa, penso, l'importanza della vergogna di fronte allo stupore di un perdono gratuito ricevuto da Dio. Penso che questa cosa sia bella, importante. Come il figlio prodigo, sarebbe bello riscoprire la grandezza del perdono ricevuto dopo aver rimesso l'abito filiale, quello che si era perso. La vergogna delle cose sbagliate nella nostra vita può diventare un lievito. Vergognatevi e arrossite, dice il testo. È interessante questo, noi li consideriamo spesso cose negative, ma in realtà possono essere qualcosa di importante nella nostra vita, ma soprattutto quello schema cambiato che Ezechiele ci ha messo di fronte questi giorni. Bene, queste alcune piste di preghiera, di riflessione, di meditazione. Accogliamo la luce di questa parola, questo desiderio di Dio. La cosa più interessante è che i verbi sono tutti al futuro. Metterò il cuore, metterò lo spirito, farò questo, farò quest'altro. Sono al futuro perché si potranno realizzare se c'è una libertà che firma il consenso informato. Oggi senza consenso informato nessuno ti mette le mani addosso per operarti. E penso che questo dipenda anche per Dio, no? Anche Dio attende di poter mettere un cuore nuovo, uno spirito nuovo, di riportarti a casa, di farti diventare creatura nuova, almeno una firma di adesione, un cenno di risposta positiva, no? Quindi il futuro, questi verbi al futuro tengono conto della variabile della libertà. Tutto si realizzerà nella misura in cui c'è una libertà che si fa disponibilità.
Eccellenza, una domanda molto importante per me. Come faccio io? La vergogna mi viene da quando Dio mi dà un cuore nuovo. Perché allora in un altro posto la scrittura dice fatevi un cuore nuovo?
È chiaro che è un'opera a due mani, no? Lo sai meglio di me questo, cioè che la pedagogia di Dio, tutti e due i percorsi sono legittimi, attestati nella parola di Dio, no? Peccato, pentimento, perdono. Peccato, perdono, pentimento, conversione. Penso che non bisogna assolutizzare, scegliere uno dei percorsi. Dio tiene conto della diversità delle situazioni personali, eccetera. Però quello che dicevi, fatevi un cuore nuovo, significa alla fine la disponibilità a farsi fare il trapianto, a lasciarsi perdonare da Dio. Questo alla fine lo dice pure Paolo, no? Quando parla proprio lasciatevi perdonare da Dio. Questa è la riconciliare con Dio. Quindi penso che non sia out come al solito, no? Però l'ho sottolineato parecchio, perché è uno schema un po' diverso a quello a cui noi in genere siamo abituati, no? Pure dal punto di vista catechistico, nell'azione sacramentale non siamo uno schema, che però non è l'unico, come si vede nel testo, no? Anche perché anche quando si segue la via normale, peccato, pentimento, perdono, anche lì poi dopo il perdono ti rendi conto di quello che avevi perso. Cioè non possono essere integrati i due, perché non sono l'uno o contro l'altro, però non c'è dubbio che questo schema rende più ragione della gratuità del perdono divino. Non ci si compra il perdono con il pentimento. In questo schema emerge molto di più la gratuità del perdono, almeno mi pare, mi pare che ci sia questa
idea. Stesso modo per dire convertitevi è un ordine, fatevi convertire un altro o fatevi perdonare è lo stesso?
No, sono due itinerari di salvezza, tutte e due sono itinerari di salvezza, che poi sono modulati a seconda delle condizioni delle persone, perché ci sono dei momenti nei quali probabilmente è necessario lo schema abituale, quello che, con il quale siamo stati educati, però forse nella maturità morale, spirituale, riconoscere che il perdono di Dio agisce prima ancora, no? Cioè Dio è lì all'uscio prima ancora, è lì ad aspettare prima ancora che il figliolo torni, che Dio prenda l'iniziativa. Questa cosa mi sembra importante. Però, come al solito, nel mosaico delle verità, sceglierne una è pericoloso, no? Accogliere in maniera ipertrofica una verità a discapito delle altre. In genere le verità, i percorsi sono compatibili, quindi penso che sia una prospettiva che dice la stessa cosa, cioè l'amore perdonante di Dio e la possibilità degli uomini di essere rinnovati dal perdono divino. Penso che questo sia l'elemento comune, insomma. Va bene. Voglio anche dire, adesso lasciamo il testo che ci ha guidato, voglio dire, abbiamo saputo da Don Maurizio che Don Frandina è stato ricoperato in terapia intensiva, ha avuto un malore molto forte, quindi l'hanno portato in terapia intensiva, però adesso pare, no? Maurizio, puoi ricordare un po' a tutti le cose, così ci ricordiamo pure nella preghiera, insomma.
Però mi ha riconosciuto, a differenza di sabato scorso, quando sono andato a trovarlo in clinica, e mi ha chiesto di dire tre cose al vescovo e ai confratelli.
Di
amarci tra di noi, di vivere bene la nostra messa e la nostra missione.
Grazie. Quindi abbiamo quindi un'occasione in più di preghiera per questo nostro confratello in difficoltà. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.